Benvenuti nella prima puntata del mio caffè. Mi presento, sono Eleonora, da cui Eles Caffè, e ho 22 anni. Nel corso delle puntate andremo a parlare di quello che mi appassiona di più, credo in assoluto, ovvero il cinema. Ma non solo, perché oltre a recensire film, cercherò di recensirvi anche serie TV e anime, che credo siano una categoria estremamente sottovalutata dagli adulti, purtroppo. Voglio introdurmi un po' più nello specifico e quindi parlare, farvi una panoramica di quei film barra registi che mi piacciono e che non mi piacciono. E quindi iniziamo da quei film che continuano ad emozionarmi perché mi hanno cambiato la vita da bambina e che quindi tuttora mi segnano profondamente ogni volta che li riguardo. Io non so se anche voi lo siete stati, ma io sono stata una di quelle classiche bambine che quando c'era il pomeriggio piovoso oppure era inverno, quindi non si poteva uscire, io mi fiondavo davanti alla TV, mettevo su una delle ennesime cassette, perché ne avevo tante, ma guardavo sempre i soliti quattro film in croce. Quindi, oltre a stracciare l'anima ai miei genitori, che sentivano in sottofondo sempre le stesse battute continuamente, settimana dopo settimana, io ho imparato a memoria questi film e mi hanno cambiato la vita perché hanno fatto sì che diventassi la stramba che sono adesso. Il primo film in questione è sicuramente più che altro una collana, ovvero Harry Potter. Io non so perché, ma ogni anno mi sembrava passata un'eternità dall'uscita del film precedente, e diciamo che soprattutto i primi tre film, ovvero La Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti e Il Prigioniero di Azkaban, sono stati la colonna sonora della mia infanzia e quindi intorno alle elementari, nell'età più delicata e manipolabile, diciamo. Dico manipolabile in realtà perché non so quali di questi tre film che andrò a citare ho guardato per primo, ma di sicuro tutti e tre, almeno nella mia testa, sono molto connessi in quanto parlano di magia e bambini speciali. Harry Potter, come per ogni altra persona nata negli anni 90 come me, ha davvero cambiato l'infanzia, ci ha fatto sognare, ci ha fatto vivere cose che precedentemente erano impensabili, rendendoci poi degli adulti fanatici che vanno alla ricerca di mostre e di gadget di Harry Potter come se fossimo ancora dei bambini. Però diciamolo, i bambini di adesso possono amare Harry Potter, ma non hanno vissuto l'ansia di aspettare un film dopo l'altro come abbiamo vissuto noi. E quindi in parte forse si perde la magia perché te li puoi guardare uno di seguito all'altro e non avere l'attesa e l'ansia di sapere che cosa succedeva dopo. Ad ogni modo, per cercare di concludere il discorso Harry Potter, io sono assolutamente una serpeverde e il mio film preferito, credo di tutti e otto, sia il settimo parte 1. Sì, potrebbe sembrare una scelta un po' diversa dal solito, ma considerato che l'ultimo film, ovvero il settimo parte 2 dei Doni della Morte, lo considero una vera schifezza, devo dire che invece la prima parte è esattamente uguale al libro. Credo sia proprio in realtà il film più fedele al libro, anche a livello di cronologia. Non viene tagliato praticamente nulla perché hanno avuto un intero film per poter parlare delle vicende. Di conseguenza è veramente ben fatto e mi emoziona molto più dell'ultimo film che, ripeto, non mi è piaciuto assolutamente per niente. Certo, lo guardo e mi emoziona lo stesso perché è l'ultimo film di Harry Potter. Al cinema l'ho visto tre volte e tutte e tre le volte ho pianto, però non è assolutamente paragonabile agli altri. Se poi lo si guarda di seguito alla parte precedente e ai film precedenti, proprio si vede che manca qualcosa e che hanno proprio rovinato l'essenza, secondo me. Harry Potter quindi si è protratto per tanti anni nella mia vita. E quindi posso quasi affermare che il film che sto per citarvi adesso invece mi ha proprio segnato l'infanzia in maniera particolare. E sto parlando de Il Signore degli Anelli, ma nello specifico La Compagnia dell'Anello. Quando ero bambina, infatti, avevo una passione sfegatata per il primo film della trilogia, non so bene il motivo, però mi piaceva particolarmente il fatto che dovessero crearsi alleanze, si presentavano i personaggi e poi soprattutto c'era in maniera molto più marcata che negli altri film il personaggio di Arwen, di cui io avevo una sottospecie di cotta platonica. Io da piccola volevo essere Arwen, quindi in qualche modo ero innamorata di lei, ma in qualche modo volevo essere lei. E in qualche modo ero innamorata anche di Legolas, e in qualche modo volevo essere anche Legolas stesso. Io avevo davvero una fissa particolare per gli elfi, nello specifico soprattutto per questi due, ma in realtà mi affascinavano molto tutti quanti. Però Loro due avevano qualcosa di speciale, non so bene cosa attualmente, però da piccola li trovavo estremamente speciali. E per quanto riguarda Il Signore degli Anelli, posso dirvi che non ho letto il libro, però ho letto Lo Hobbit, è stato oltretutto il primo libro che ho letto in inglese. E ho detestato i film della trilogia dello Hobbit. Detestato, mi sembra un parolone grosso, però non lo so, c'hanno qualcosa di plasticoso che la trilogia non. La trilogia, parlo del Signore degli Anelli, non ha, almeno per quanto mi riguarda. Probabilmente avrò un pensiero un po' impopolare, ma sono quel genere di spettatore che preferisce vedere nell'attore le rughe del tempo, nonostante nella storia originale gli eventi siano cronologicamente sballati rispetto a come sono stati appunto filmati, ma preferisco appunto vedere qualche ruga in più piuttosto che quell'effetto plastica sul viso veramente terribile e agghiacciante. Dai, la trilogia dello Hobbit non è così terribile in realtà come ne ho parlato. È guardabile, è godibile, ma non è la stessa cosa degli altri tre film, almeno secondo me. Una cosa che trovo super affascinante di Peter Jackson è infatti la sua abilità di prendere tempo. Lui non ha paura di fare un film lungo per sempre per raccontare una storia e renderla ancora più epica, come ha fatto con Il Ritorno del Re, che diciamocelo, è un film infinito. E invece lui prende tutto il tempo del mondo per raccontare ogni singola cosa, non ha assolutamente fretta, non se la mette e sinceramente non mi annoia nemmeno. Il ritorno del re è un po' un pippone, nel senso che per guardartelo devi proprio prepararti psicologicamente, però non è comunque noioso, nonostante sia un film estremamente lungo se lo si guarda nella versione integrale. Al contrario, ci sono tantissimi altri film lunghi più o meno uguali che ti verrebbe da spararti in bocca, proprio perché troppo lunghi, arrivi alla fine che sei sfinito. Non che non arrivi alla fine sfinito anche con Il ritorno del re, però almeno ripeto sempre, per quanto mi riguarda, ha qualcosa di magico che alla fine ti fa quasi commuovere e che vorresti non finisse mai. L'altro film della mia infanzia è targato Bryan Singer ed è il primo della trilogia degli X-Men. Specifico sempre il primo perché gli altri due fin da bambina non mi sono mai piaciuti, poi il terzo l'ho sempre trovato raccapricciante. Quindi assolutamente non è tra i miei film preferiti e lo specifico sempre perché ad alcuni è piaciuto, io sono una di quelle persone che proprio ha storto tantissimo il naso quando l'ha visto, invece al contrario il primo film degli X-Men ha avuto su di me anche lui un potere gigante. Parliamo sempre di scuola come può esserlo Harry Potter, anche se ovviamente è molto diversa. Una scuola per bambini speciali, per bambini dotati. Io da bambina volevo assolutamente essere dotata anche io di poteri magici ed essere ammessa ad Hogwarts o frequentare la scuola di Xavier, ma purtroppo non ho avuto accesso a nessuna delle due. E quindi sì, oltre a essere un'appassionata di cinema, non mi considero cinofila perché non mi sento all'altezza di potermi paragonare a un tale termine, però sono una che apprezza veramente molto il cinema. E oltretutto apprezzo molto anche i cinecomic, non tutti, anzi, però devo dire che li guardo sempre con estremo piacere. In realtà, diciamocelo molto più che volentieri, infatti tutte le volte che esce un film Marvel io mi fiondo al cinema, anche se non tutti mi sono piaciuti come altri, però devo dire che da quando sono automunita non perdo mai occasione per andarmeli a vedere al cinema. So che gli X-Men non fanno parte dell'universo Marvel, lo so, non vi arrabbiate, però li considero sempre tutti della stessa famiglia, anche perché i creatori provengono tutti dallo stesso posto, semplicemente i diritti cinematografici sono diversi, e non so mai se esserne contenta o scontenta di questa cosa. Perché in parte sono contenta che così gli X-Men siano un mondo separato, però allo stesso tempo mi dispiace anche abbastanza, perché magari potevano entrare da qualche parte e regalarci qualcosa di carino, invece rimangono da soli e un po' disperati, e alcuni film molto disperati come Apocalypse, che sì, è molto disperato come film, e usciamo definitivamente dalla categoria infanzia per entrare invece in film disperati, visto che ho aperto la scatola, lanciamoci dentro per bene e buttiamoci a capofitto dentro alla miriade di film delusione, flop. E tra cui uno degli ultimi, diciamo, veri flop che ho visto al cinema, ovvero solo A Star Wars Story. Mia mamma è sempre stata una grandissima fan di Star Wars, ma io non sono cresciuta con Star Wars perché, non so, non mi aveva mai preso totalmente. Quando li passavano in TV, li guardavo con mia mamma, però non mi ha mai veramente appassionata come avevano fatto gli altri tre film che vi ho detto prima. Ed è strano perché attualmente è una delle mie saghe preferite. Ma magari da piccola non coglievo bene la storia, ma non è neanche quello, proprio boh, non mi prendeva particolarmente. Diciamo che ero concentrata su altro. Però ovviamente quando è stato annunciato il settimo film io mi sono fomentata tantissimo insieme poi anche agli altri miei amici nerd che adorano queste cose e condividono queste passioni con me. Di conseguenza diciamo che adesso sono tutta un fuoco per aspettare l'ultimo episodio. Però gli Star Wars Story non mi stanno facendo impazzire. Rogue One non mi è dispiaciuto, però allo stesso tempo anche quando l'ho rivisto ho sentito davvero la mancanza di qualcosa e solo... È stato veramente un flop colossale. Non ho capito bene dove volessero andare a parare. Il Solo che viene presentato, almeno per quanto mi riguarda, non è molto simile, se non alcune espressioni che l'attore ha cercato di ricreare al personaggio originale. E non capisco davvero il finale e tante cose che sono successe che dovevano in qualche modo appassionare gli spettatori, ma che io ho trovato prettamente noiose per la metà del film. E quindi sì, diciamocelo, in sala mi sono veramente tanto annoiata, ho guardato l'orologio tante volte, non mi succedeva da un po' di annoiarmi così tanto al cinema, e dicevo, boh, arriverà prima o poi quel momento che dici, oh, finalmente, e invece no. Ed è un peccato perché il regista è Ron Howard, che è abbastanza capace a creare dei film comunque molto godibili, ad esempio tutta la trilogia di Dan Brown, per quanto possa piacere o meno, è comunque un film estremamente godibile, proprio di quei film classici che piacciono più o meno a tutti. Invece in quello proprio non mi sembrava nemmeno diretto da lui, anche perché lui ha diretto uno dei miei film preferiti, ovvero Rush, e quindi non lo so, ci sono veramente rimasta male una volta uscita dalla sala del cinema. Ricolleghiamoci a Star Wars per parlare invece di un altro regista che io apprezzo veramente molto, ma non mi è chiaro bene il motivo. Ovvero J.J. Abrams, che ha diretto il settimo episodio, Il risveglio della forza, e che ha anche diretto l'ultimo, ovvero il nono episodio, di cui non si sa ancora il titolo, ovviamente. Io ho scoperto J.J. Abrams guardando Super 8 e non so bene che cosa ha fatto lui di così incredibile, però è un film che mi è piaciuto tantissimo e che mi piace tuttora perché ha mischiato un po' di cose diverse e non lo so. Guardandolo ho avuto la sensazione che quel film, se fosse uscito anni prima, quando io ero ancora una bambina, mi sarebbe piaciuto da impazzire perché i protagonisti sono bambini e vivono questa avventura mezza fantascientifica, soprannaturale, non lo so. Comunque sta di fatto che mi è piaciuto tantissimo come film, è uno dei miei film preferiti, ma quando la gente mi chiede ma perché ti piace così tanto Super 8, in realtà appunto la risposta è che da bambina mi sarebbe piaciuta tantissimo. Probabilmente sembrerà una risposta veramente molto sciocca, ma è proprio quella sensazione di familiarità, di casa, di oddio che bello, come mi sarebbe piaciuto vederlo all'epoca, chissà quanto mi avrebbe emozionato, che mi ha fatto innamorare della pellicola. Adesso, proprio per farmi lapidare pubblicamente, citerò il solo regista che veramente non mi piace, in realtà ce n'è anche una, li cito tutti e due, dai, sono coraggiosa, li voglio citare tutti e due i registi che nonostante io ci provi e ci riprovi, alcuni film ovviamente sono migliori di altri per quanto mi riguarda, continuano a non piacermi. Il primo è Quentin Tarantino, io ho amici pazzi di Quentin Tarantino, grazie a loro, per colpa loro, ho visto The Hateful Eight che non mi è piaciuto per niente. E per niente no, però non mi è piaciuto, mi ha veramente tanto annoiata. Ecco, il problema che ho con Tarantino è che mi annoia. E questa cosa mi dispiace perché mi rendo conto che sia un genio e un visionario, però lui mi annoia sempre. In ogni film che fa, non trovo mai la parte divertente se non gli ultimi minuti di film. E quindi posso dire che sì, non mi piace. Il suo ultimo film che ho visto, non è il più recente assolutamente, è stato Bastardi senza gloria e devo dire che è probabilmente il suo film più bello che io abbia visto. Devo ancora guardare Django per bene perché ne ho visto solamente a pezzi o metà, non mi ricordo, però per adesso è quello che promuovo rispetto agli altri. Anche film cult come Pulp Fiction a me non mi piacciono. Cioè io mi rendo conto che sia in qualche modo bello che possa piacere, cioè io riconosco che possa piacere, ma a me non piace. L'altro regista che invece sì, più o meno ha lo stesso problema, ovvero che mi annoia e ha fatto uno dei film che probabilmente più detesto nella mia vita è Woody Allen. E il film in questione è Vicky Cristina Barcelona, che io lo vidi veramente tanti anni fa, non so se l'anno dopo l'uscita o circa, e ne rimasi sconvolta, ovviamente non in maniera positiva, e da lì rimane uno dei miei film top dei flop. Non mi volevo dilungare troppo, ma sono già 15 minuti e quindi cercherò di parlarvi brevemente, quindi altra mezz'ora come minimo, delle serie TV. Io ho cominciato a guardare le serie TV, inteso come guardare personalmente le serie TV, solamente quando ho avuto il mio primo computer intorno agli 11 anni. Questo perché prima guardavo la TV con mia mamma e quindi guardavo ciò che piaceva a mia mamma. Non che le serie che guardasse non mi piacevano, ma non le sceglievo io personalmente. E precedentemente al compimento dei miei 15 anni non avevo voce in capitolo per quanto riguardava la scelta delle serie TV da guardare dopo cena, di conseguenza me le guardavo da sola in camera mia. E poi diciamocelo, ero un adolescente, quindi avevo gusti veramente molto trash da adolescente che quasi mi vergogno di aver avuto, però mi hanno formata come persona e quindi sono anche abbastanza contenta, perché dopo tutto quel trash che ho visto, so riconoscerlo lontano un miglio. E quasi mi disgusta, quindi cerco di evitare il più possibile serie trash, se non propriamente trash, ma di un altro genere. Perché, ad esempio, una delle serie TV che ho più apprezzato quando ero ragazzina, non che adesso io sia un'anziana, però parlo comunque di età adolescenziale, è stato The Vampire Diaries. E diciamocelo, è abbastanza trash in alcuni punti, ma non è quel trash che vuole essere tale. Vuole essere invece una serie TV quasi seria e sì, visto adesso fa quasi abbastanza ridere, anche perché non so come riuscissi a guardarla, considerato che quasi la maggioranza dei protagonisti io li detestassi, però mi piaceva tantissimo e continuavo a guardarla e tutte le volte che usciva una nuova stagione negli Stati Uniti io me la spappolavo sottotitolata da brava fan e vabbè, è passato anche quel momento lì per me. All'uscita di Pretty Little Liars avevo quindi già macinato abbastanza trash, giusto per citare un'altra serie TV che piace moltissimo alle adolescenti, ma capisco perché possa piacere, perché è fatta e studiata apposta per loro. Però io quando vidi la prima stagione, in realtà la prima stagione mi piacque anche, la seconda l'abbandonai a metà dopo una sfilata, cioè un evento del genere. Ecco, non mi ricordo se a metà o a un terzo o a due terzi, comunque sì, la abbandonai proprio perché aveva toccato una bassezza che nemmeno io all'epoca riuscivo a sopportare e da lì non l'ho più guardata. Invece serie che bisogna almeno una volta nella vita guardare, secondo me, vabbè, oltre a Game of Thrones, il Trono di Spade, di cui sono molto fan, e vabbè, parliamo di fantasy, di un libro che a me comunque. In realtà ho letto solo il primo libro, ma silenzio. Mi è piaciuto moltissimo, di conseguenza la serie è molto bella, mi piace tantissimo. E sto cercando di non pensarci troppo ultimamente perché l'attesa è abbastanza. Si fa sentire, insomma. Però sì, dopo aver amato Il Signore degli Anelli, Harry Potter, il mondo fantasy in generale, non si può non guardare Il Trono di Spade e apprezzarlo. Anche se ho sentito alcuni pareri che vedono le prime stagioni, diciamo, come i veri capolavori e quelle successive solamente un po' blockbuster, e capisco, però io comunque lo apprezzo e la guardo lo stesso e voglio assolutamente sapere come andrà a finire, ho molta paura perché ho il timore veramente che facciano una trashata. Ma vabbè, andiamo oltre e parliamo di un'altra serie TV. Diversamente seria, ovvero Downton Abbey. Per chi non ha visto Downton Abbey, che cosa avete fatto delle vostre vite fino a questo momento? Perché Downton Abbey è una di quelle serie TV incredibili. Oltre alla maestria di quasi tutti i componenti del cast, sia proprio una di quelle storie classiche, senza tempo, che lasciano a tutti qualcosa, che siate uomini, donne, bambini. È veramente molto bella e va vista, va assolutamente vista. E apprezzata almeno tanto quanto l'ho apprezzata io, su cui ci ho fatto anche la tesina di quinta superiore, quindi direi che l'ho apprezzata abbastanza. In realtà la BBC sforna tantissime serie TV incredibili, come poi anche HBO, appunto, però Downton Abbey merita veramente di essere vista. Vi cito un'ultima serie TV che secondo me è passata molto, anzi troppo, inosservata in Italia, ovvero Big Little Lies di HBO e diretta da Jean-Marc Vallée, lo stesso di Dallas Buyers Club. E che cosa dire? È un capolavoro, cioè, a parte gli scherzi e tutto, è un capolavoro, è bellissima e non ci avrei messo un euro, cioè, nel senso, ero molto curiosa visto il cast e il regista e tutto, però sinceramente le prime puntate, la prima puntata barra prima e mezza, non mi avevano detto e lasciato nulla. Invece bisogna reggere perché l'ultima puntata veramente è una delle più belle ultime puntate che abbia mai visto. E difatti il mio timore su una seconda stagione fallimentare si fa sentire. Io ho sempre paura quando annunciano una stagione successiva che non sia mai all'altezza della prima, perché ci sono tantissime serie TV che in una prima stagione sono state incredibili e che poi nelle altre si sono persi. Tanto per citarne due, House of Cards, che a me la prima stagione è piaciuta tantissimo, dalla seconda, secondo me, perde veramente moltissimo. Poi con la scomparsa del personaggio di Zoe, veramente la storia non ha avuto quasi più senso, secondo me. Ho continuato a guardarla, ma alla fine l'ho abbandonata perché non mi lasciava più quello che mi lasciava all'inizio. E anzi, addirittura diciamocelo che in alcune puntate mi ha quasi annoiato. Un'altra serie TV che invece è partita col botto, ma poi si è afflosciata sempre di più, è assolutamente Quantico. Se non avete visto Quantico, dategli una possibilità, almeno alla prima stagione, le altre due potete lasciarle perdere. E sì, la prima stagione è veramente molto bella, veramente ben fatta. E sì, con la seconda non hanno assolutamente retto il paragone e con la terza proprio sono andati completamente in un'altra direzione, nel senso che le prime due stagioni sono comunque intersecate tra passato e presente e si parlano sempre di attentati terroristici, mentre invece la terza sono quasi tutti episodi, tutti sconnessi tra loro, ma con una vaga storia di fondo che oltretutto a me non ha fatto impazzire, un po' alla CSI, insomma, quindi tanti casi e un filo conduttore che a un certo punto arriva e che fa concludere la stagione. Voglio citarvi semplicemente altre poche serie TV, almeno ci provo. Un'altra che purtroppo secondo me si è un po' persa, peccato perché non solo la prima stagione, ma le prime tre o le prime due, non mi ricordo, erano veramente molto belle e mi avevano lasciata col fiato sospeso. Sto parlando di Orphan Black, che parla di una ragazza che scopre a un certo punto di avere delle sorelle cloni e che queste sono sempre di più rispetto a quanto pensa che siano. E all'inizio è veramente molto bello proprio perché si scoprono sempre personaggi nuovi, cloni nuovi, intrighi, eccetera. Ma poi la trama si disperde troppo, almeno per quanto mi riguarda, e non so, ha perso quella magia che aveva all'inizio. Parliamo invece di altre serie capolavoro, visto che mi sono tragicamente dimenticata di citarla e come ho potuto, Sherlock, sempre prodotta da BBC. Se non avete visto Sherlock, anche qui non avete vissuto, quindi andatela assolutamente a recuperare, e veramente è meraviglioso. E poi parliamo di Sherlock Holmes, è come guardare Poirot, cioè piace più o meno a tutti. E in più, quella serie TV con Benedict Cumberbatch in particolare ha un fascino veramente molto grande. Sarà che lui lo trovo veramente bravissimo, uno dei miei attori attuali preferiti. Attuali dico perché cambio spesso idea sugli attori preferiti. Lui invece ultimamente rimane abbastanza presente, anche perché nell'interpretare Doctor Strange lo trovo incredibilmente perfetto e in Sherlock Holmes lo è altrettanto. Anche se devo dire che i due personaggi si assomigliano abbastanza, però sì, Sherlock va visto. Posto d'onore, almeno per quanto mi riguarda, lo dedico a How to Get Away with Murder, ovvero Le regole del delitto perfetto, che ha avuto una prima stagione incredibile, una seconda così così, infatti temevo che facesse la fine di Quantico, invece ha avuto una quarta stagione che mi è piaciuta veramente tantissimo e sono troppo curiosa della quinta. Le cose si stanno facendo veramente molto interessanti e voglio vedere se gli sceneggiatori saranno in grado di creare una nuova stagione all'altezza. Serie TV secondo me è un po' sottovalutata, che non è molto impegnativa, non parliamo di una di quelle serie TV troppo pesanti da guardare, ma che secondo me dà uno spunto estremamente molto interessante, è The Resident, che hanno trasmesso quest'anno su Fox, ed è una serie medica, ma non alla Grey's Anatomy, perché parla della, diciamo, mala medicina, ovvero della medicina privata americana, che fa di tutto pur di poter guadagnare più che salvaguardare la salute dei propri pazienti. E quindi ve la consiglio, almeno datele un'occasione perché regala veramente delle perle e fa molto riflettere. Se invece vi volete divertire e amate il soprannaturale, assolutamente guardate Supernatural, che merita perché è tipo il caposaldo delle serie TV stupide, soprannaturali. Stupide ma non troppo, nel senso che fa veramente molto ridere, è veramente tanto di intrattenimento. Ogni tanto cade un po' nel trash, ma volutamente, quindi un trash non lasciato al caso. Però allo stesso tempo è estremamente molto bella, soprattutto se si amano le storie di vampiri, di demoni e di cacciatori, appunto, di vampiri e di demoni, in quanto lo sono i fratelli Winchester che sono i protagonisti, e ormai la seguo da tantissimi anni, quindi fa un po' parte della mia routine annuale guardare una stagione di Supernatural. E ogni anno, nonostante sembra che non possa più andare avanti perché abbiano finito le idee, tirano sempre fuori qualcosa di carino e va assolutamente vista, ve la straconsiglio. E non è assolutamente pesante come possa sembrare. Certo, alcune scene sono magari un po' pesanti, tra virgolette, in realtà non so nemmeno quanto siano pesanti perché io ho visto la prima stagione anni e anni fa, probabilmente se la riguardassi adesso non avrebbe più l'effetto che aveva avuto all'epoca, però sì, a parte alcune scene magari un po' violente, con un po' di sangue, ma niente di che, e tutto il resto è veramente molto divertente e incredibilmente di intrattenimento, quindi se cercate una serie TV leggera che vi possa appassionare, quella assolutamente fa per voi. Un'altra serie TV, ma che va vista assolutamente in lingua originale, il doppiaggio l'ho trovato veramente terribile, è Grace e Frankie, che trovate su Netflix, una serie TV originale Netflix. Vi dico solamente brevemente che cosa succede nella prima puntata, giusto per introdurvi la trama, ma poi non vi svelo di più perché rischiate veramente di rovinarvi la visione. E sono episodi molto corti, è tipo una comedy serie, però a me le serie comedy non fanno impazzire e questa invece mi fa morire dal ridere. E parla semplicemente di queste due signore ormai in età, diciamo avanzata, perché sono pensionate, che sono appunto Grace e Frankie, che sono le mogli di due grandissimi amici e soci in affari, che poi le lasceranno perché sono innamorati l'uno dell'altro. Quindi questo è proprio l'inizio della serie, perché alla fine le due si troveranno a convivere. E all'inizio non si sopportano, cioè proprio non si sono mai sopportate, ma poi alla fine nascerà una grandissima amicizia, anche dovuta un po' al disagio della situazione, e ve la consiglio veramente spassionatamente. Basta, basta parlare di serie TV e basta per oggi perché veramente ho parlato tantissimo e perché non vi voglio annoiare. Quindi, quali saranno i prossimi appuntamenti con me? Allora, sicuramente andrò al cinema prossimamente per vedere perché finalmente sono usciti dei film decenti, perché diciamocelo, durante l'estate non è uscito nulla se non Ocean 8, che tra parentesi a me è anche piaciuto. E niente, quindi appena andrò al cinema vi farò una recensione su una delle uscite più recenti. E non so se sarà Hotel Transilvania 3, perché ho visto anche i due precedenti. Oppure Fallout, di cui sono estremamente curiosa, visto le incredibili recensioni che ho letto in giro. Quindi niente, per oggi è tutto. E grazie per avermi ascoltato fin qui, siete degli eroi. Però adesso fate i bravi e correte a guardare tutto quello che vi ho consigliato se non l'avete ancora visto. E alla prossima. Ciao!